Emilio Salgari, I misteri della giungla nera. Lettura e adattamento di Ginzo Robigins. Uno. L'assassinio. Gange. Questo famoso fiume, celebrato dagli indiani antichi e moderni, le cui acque sono considerate sacre da quei popoli, dopo aver solcato le nevose montagne dell'Himalaya e le ricche province del Srinagar, di Delhi, di Odeh, di Bahare, di Bengala, a 220 miglia dal mare si divide in due bracci, formando un delta gigantesco, intricato, meraviglioso e forse unico. L'imponente massa delle acque si divide e suddivide in una moltitudine di fiumicelli, di canali e di canaletti, che frastagliano in tutti i modi possibili l'immensa estensione di terre strette fra l'Ugli, il vero Gange, e il Golfo del Bengala. Di qui un'infinità d'isole, d'isolotti, di banchi, i quali verso il mare ricevono il nome di Sundarbans. Nulla di più desolante, di più strano e di più spaventevole che la vista di queste Sundarbans. Non città, non villaggi, non capanne, non un rifugio qualsiasi. Dal sud al nord, dall'est all'ovest, non scorgete che immense piantagioni di bambù spinosi, stretti gli uni contro gli altri, le cui alte cime ondeggiano ai soffi del vento, appestato dalle esalazioni insopportabili di migliaia e migliaia di corpi umani che imputridiscono nelle avvelenate acque dei canali. È raro se scorgete un banyan torreggiare al di sopra di quelle gigantesche canne. Ancor più raro se v'accade di scorgere un gruppo di manghieri o di giacchieri o di nagassi sorgere fra i pantani, o se vi giunge all'olfatto il soave profumo del gelsomino, dello shambaga o del musenda che spuntano timidamente fra quel caos di vegetali. Di giorno, un silenzio gigantesco, funebre, che incute terrore ai più audaci, regna sovrano. Di notte, invece, è un frastuono orribile, di urla, di ruggiti, di sibili e di fischi, che cela il sangue. Dite al bengalese di mettere piede nelle Sundarbans, e lui si rifiuterà. Promettetegli 100, 200, 500 rupie e mai smuoverete la sua incrollabile decisione. Dite al molango che vive nelle Sundarbans, sfidando il colera e la peste, le febbri e il veleno di quell'aria appestata, di entrare in quelle giungle, e come il bengalese si rifiuterà. Il bengalese e il molango non hanno torto. Inoltrarsi in quelle giungle è andare incontro alla morte. Infatti è là, fra quegli ammassi di spine e di bambù, fra quei pantani e quelle acque gialle, che si nascondono le tigri, spiando il passaggio dei canotti e persino dei navigli, per scagliarsi sul ponte e strappare il barcaiolo o il marinaio che ardisce mostrarsi. È là che nuotano e spiano la preda orridi e giganteschi coccodrilli, sempre avidi di carne umana. È lì che vaga il formidabile rinoceronte, a cui tutto fa ombra e lo irrita alla pazzia. Ed è là che vivono e muoiono le numerose varietà dei serpenti indiani, fra i quali il Rudhira Mandali, il cui morso fa sudar sangue, e il pitone, che stritola il bue fra le sue spire. Ed è là, infine, che si nasconde il tug indiano, aspettando ansiosamente l'arrivo di un uomo qualsiasi, per strangolarlo e offrire la vita spenta alla sua terribile divinità. Non di meno, la sera del 16 maggio del 1855, un fuoco gigantesco ardeva nelle Sundarbans meridionali e precisamente a un 300 o 400 passi dalle tre bocche del Mangal, un fiume fangoso che si stacca dal Gange e si scarica nel golfo del Bengala. Quel chiarore, che spiccava vivamente sul fondo oscuro del cielo con effetto fantastico, illuminava una vasta e solida capanna di bambù, ai piedi della quale dormiva, avvolto in un grande tè di kites stampato, un indiano di statura atletica, le cui braccia sviluppatissime e muscolose mostravano una forza non comune e un'agilità di una scimmia. Era un bel tipo di bengalese, sui 30 anni, di tinta giallastra ed estremamente lucida, unta di recente con olio di cocco. Aveva bei lineamenti, labbra piene, senza essere grosse, e che lasciavano intravedere un'ammirabile dentatura. Naso ben tornito, fronte alta, screziata di linee di cenere, segno particolare dei settari di Shiva. Tutto l'insieme esprimeva una energia rara e un coraggio straordinario, di cui mancavano generalmente i suoi compatrioti. Come si disse, dormiva, ma il suo sonno non era tranquillo. Grosse gocce di sudore irrigavano la sua fronte, che talvolta si aggrottava, si offuscava. Il suo ampio petto si sollevava impetuosamente, scomponendo il dotè che l'avvolgeva. Le sue mani piccole, come quelle d'una donna, si chiudevano convulsamente e correvano spesso alla testa, strappando il turbante. Eccola, diceva egli sorridendo. Il sole tramonta, scende dietro i bambù. Il pavone tace, il marabù s'alza. Lo sciacallo urla, perché non si mostra? Che ho fatto io? Non è questo il luogo? Non è quello il Musenda dalle foglie sanguigne? Vieni, vieni, o dolce apparizione. Soffro, sai, soffro e sogno l'istante di rivederti. Ahi, eccola, eccola. I suoi occhi azzurri mi guardano. Le sue labbra sorridono. Oh, com'è divino quel sorriso. Mia celeste visione, perché rimani muta dinanzi a me? Perché mi guardi così? Non aver paura di me. Sono Tremal Naik, il cacciatore di serpenti della giungla nera. Parla, parla, lascia che io senta la tua dolce voce. Il sole tramonta, le tenebre calano come corvi sui bambù. Non sparire, non sparire, non lo voglio, no, no, no. L'indiano emise un acutissimo grido e sulla sua faccia si dipinse una viva angoscia. A quel grido, dalla capanna uscì correndo un secondo indiano. Era di statura assai più bassa dell'addormentato e assai esile, con gambe e braccia che somigliavano a bastoni nodosi, ricoperti di cuoio. Il tipo fierissimo lo sguardo fosco, il corto languti che gli copriva i fianchi, gli orecchini che pendevano dai suoi orecchi. Tutto, insomma, lo davano a conoscere a prima vista per un maharatto, gente bellicosa dell'India occidentale. «Povero padrone!» mormorò, guardando l'addormentato. «Chissà quale sogno terribile turba il suo sonno!» Riattizzò il fuoco, poi sedette accanto al padrone, agitando dolcemente un ventaglio di bellissime penne di pavone. «Quale mistero!» ripigliò l'addormentato con voce rotta. «Mi par di vedere delle macchie di sangue! Dolce visione, fuggi di là, ti insanguinerai! Perché tutto quel rosso? Perché tutti quei lacci? Si vuole strangolare qualcuno, dunque? Quale mistero?» «Cosa dice?» si domandò il maharatto, sorpreso. «Sangue, visioni, lacci! Quale sogno?» Ad un tratto l'addormentato si scosse, sbarrò gli occhi, scintillanti come due neri diamanti, e s'alzò a sedere. «No, no!» esclamò con voce rauca. «Non voglio!» Il maharatto lo guardò con occhi compassionevoli. «Padrone!» mormorò. «Cos'hai?» L'indiano parve che ritornasse in sé. Chiuse gli occhi, poi tornò a riaprirli, fissando in volto il maharatto. «Ah, sei tu, Kammamuri!» esclamò. «Sì, padrone. Cosa fai qui?» «Veglio su di te e scaccio le zanzare!» Tremal Naik aspirò fortemente l'aria fresca della notte, passandosi più volte le mani sulla fronte. «Dove sono Hurti e Agur?» chiese, dopo qualche istante di silenzio. «Nella giungla. Ieri sera hanno scoperto le tracce di una gran tigre.» «Ah!» rispose con voce cupa Tremal Naik. La sua fronte si aggrottò e un profondo sospiro, che pareva un ruggito soffocato, venne a morirgli sulle aride labbra. «Cos'hai, padrone?» chiese Kammamuri. «Tu stai male.» «Non è vero. Eppure dormendo ti lagnavi.» «Io?» «Sì, padrone. Tu parlavi di strane visioni.» Un amaro sorriso sfiorò le labbra del cacciatore di serpenti. «Soffro, Kammamuri!» disse con rabbia. «Oh, ma soffro molto!» «Lo so, padrone. Come lo sai tu?» «Da 15 giorni io ti osservo e vedo sulla tua fronte delle profonde rughe. E sei malinconico, taciturno. Una volta tu non eri così triste.» «È vero, Kammamuri. Qual dolore può affliggere il mio padrone? Saresti forse stanco di vivere nella giungla?» «Non dirlo, Kammamuri. È qui, fra questi deserti e spine, fra queste paludi, sulla terra delle tigri e dei serpenti che io son nato e cresciuto. E qui, nella mia cara giungla, morirò.» «Allora?» «È una donna. Una visione, un fantasma.» «Una donna!» esclamò Kammamuri, sorpreso. «Una donna, hai detto?» Tremal Naik crollò il capo in senso affermativo e si strinse fortemente la fronte fra le mani, come se volesse soffocare qualche tetro pensiero. Per parecchi minuti fra loro due regnò un silenzio funebre, appena rotto dal gorgoglio della fiumana che si rompeva contro le rive e dai gemiti del vento che accarezzava l'immensa giungla. «Ma dove hai visto questa donna?» chiese alfine Kammamuri. «Dove mai? Che la giungla non ha che delle tigri per abitanti.» «L'ho veduta nella giungla, Kammamuri», disse Tremal Naik con voce cupa. «Era una sera. Oh, non la scorderò mai quella sera, Kammamuri. Io cercavo i serpenti sulle rive d'un ruscello, laggiù, proprio nel più folto del bambù. Quando, a 20 passi da me, in mezzo a una macchia di mussenda dalle foglie sanguigne, apparve una visione. Una donna bella, raggiante, superba. Non ho mai creduto, Kammamuri, che esistesse sulla terra una creatura così bella, né che gli dèi del cielo fossero capaci di crearla. Aveva gli occhi neri e vivi, i denti candidi, la pelle bruna, e dai suoi capelli d'un castano cupo, ondeggianti sulle spalle, ne veniva un dolce profumo che inebriava i sensi. Lei mi guardò, emise un lungo gemito straziante, poi scomparve al mio sguardo. Mi sentii incapace di muovermi e rimasi là, con le braccia allungate, trasognato. Quando tornai in me e mi misi a cercarla, la notte era scesa sulla giungla e non vidi né udii più nulla. Chi era quell'apparizione? Una donna o uno spirito celeste? Ancora me lo chiedo. Tremal Naik tacque. Kammamuri notò che tremava così forte da temere che avesse la febbre. Quella visione mi fu fatale, ripigliò Tremal Naik con rabbia. Da quella sera si operò in me uno strano cambiamento. Mi parve di essere diventato un altro uomo e che qui nel cuore si sviluppasse una terribile fiamma. Si direbbe che quell'apparizione mi ha stregato. Se sono nella giungla me la vedo danzare davanti agli occhi. Se sono sul fiume la vedo nuotare davanti la prua del mio battello. Penso e il mio pensiero corre a lei. Dormo e in sogno mi appare sempre lei. Mi sembra di essere pazzo. Mi spaventi, padrone, disse Kammamuri, girando all'intorno uno sguardo pauroso. Chi era quella bella creatura? Non lo so, Kammamuri, ma era bella. Oh, sì, molto bella, esclamò Tremal Naik con accento appassionato. Forse uno spirito, forse una divinità. Chi può dirlo? E non l'hai più veduta? Sì, l'ho veduta ancora, e molte volte. La sera dopo, alla medesima ora, senza sapere il come, mi trovavo sulle rive del ruscello. Quando la luna si alzò dietro le oscure foreste del settentrione, quella superba creatura riapparve fra le macchie dei mussenda. Chi sei? Gli chiesi. Ada, mi rispose. E sparì, emettendo il medesimo gemito. Mi sembrò che sprofondasse sottoterra. Ada, esclamò Kammamuri, che nome è questo? Un nome che non è indiano. E non aggiunse altra parola, nessuna. È strano, io non sarei più ritornato. Ed io vi ritornai. V'era una forza irresistibile, potente, che mi spingeva mio malgrado verso quel luogo. Più volte tentai di fuggire e mi mancò la forza di farlo. Ti ho detto che mi pareva d'essere stregato. E cosa provavi in sua presenza? Non lo so, ma il cuore mi batteva, forte, forte. Non l'avevi prima mai provata quella sensazione? Mai, disse Tremal Naik. Ed ora? La vedi ancora quella creatura? No, Kammamuri. La vidi 10 sere di seguito. Mi compariva dinanzi agli occhi alla stessa ora. Mi guardava in silenzio. Poi scompariva senza rumore. Una volta le feci un cenno, ma non si mosse. Un'altra volta aprì le labbra per parlare e lei si mise un dito sulla bocca, invitandomi a tacere. E tu non la seguisti mai? Mai, Kammamuri, perché quella donna mi faceva paura. 15 giorni or sono mi apparve vestita tutta di seta rossa e mi guardò più a lungo del solito. La sera seguente l'aspettai invano, la chiamai invano. Non la rividi più. È un'avventura strana, mormorò Kammamuri. È terribile invece, disse Tremal Naik con voce sorda, Non ho più bene. Non sono più l'uomo di una volta. Mi sento addosso la febbre e una smania furiosa di rivedere quella visione che mi stregò. Allora tu ami quella visione. L'amo. Non so cosa significhi questa parola. In quell'istante, a una grande distanza, verso le immense paludi del sud, echeggiarono alcune note acutissime. Il maharatto si alzò di scatto e divenne cinereo. «Il Ramsinga!» esclamò egli con terrore. «Cos'hai che ti spaventi?» chiese Tremal Naik. «Non senti il Ramsinga? Ebbene, che vuol dire?» «Segnala una disgrazia, padrone!» «Follia, Kammamuri!» «Non ho mai sentito suonare il Ramsinga nella giungla, fuorché la notte che fu assassinato il povero Tamul!» A quel ricordo, una ruga profonda solcò la fronte del cacciatore di serpenti. «Non spaventarti», disse, sforzandosi di sembrare calmo. «Tutti gli indiani sanno suonare il Ramsinga, e tu sai che talvolta qualche cacciatore ardisce porre il piede sulla terra delle tigri e dei serpenti». Aveva appena terminato di parlare che s'udì il lamentevole urlio d'un cane, e poco dopo un potente miagolio che poteva scambiarsi per un vero ruggito. Kammamuri fremette dalla testa alle piante. «Ah, padrone!» esclamò. «Anche il cane e la tigre segnalano una sventura!» «Dharma! Punti!» gridò Tremal Naik. Una superba tigre reale di alta statura, di forme vigorose, col mantello aranciato e screziato di nero, uscì dalla capanna e fissò il padrone con due occhi che mandavano terribili lampi. Dietro a essa comparve qualche istante dopo un cagnaccio nero, con lunga coda, orecchi aguzzi e il collo armato di un grosso anello di ferro, irto di punte. «Dharma, punti!» ripeté Tremal Naik. La tigre si raccolse su se stessa, emise un sordo brontolio e con un salto di 15 piedi venne a cadere ai piedi del padrone. «Cos'hai, Dharma?» chiese lui, passando le sue mani sul robusto dorso della belva. «Tu sei inquieta!» Il cane, invece di accorrere dal padrone, si piantò sulle 4 zampe. Allungò la testa verso il sud, fiutò per qualche tempo l'aria e abbaiò lamentosamente 3 volte. «Che sia toccata qualche disgrazia a Urti e ad Agur!» mormorò il cacciatore di serpenti con inquietudine. «Lo temo, padrone!» disse Kammamuri, gettando sguardi spaventati sulla giungla. «A quest'ora dovrebbero essere qui, e invece non danno segno di vita». «Hai sentito nessuno sparo durante la giornata?» «Sì, uno, verso la metà del pomeriggio. Poi più nulla». «Da dove veniva?» «Dal sud, padrone». «Hai mai visto nessuna persona sospetta a girarsi nella giungla?» «No, ma Urti mi ha detto d'aver visto una sera delle ombre sulle rive dell'isola Raimangal, e Agur d'avere udito degli strani rumori provenire dal Banyan sacro». «Ah, dal Banyan!» esclamò Tremal Naik. «Anche tu hai udito qualcosa?» «Forse». «Cosa facciamo, padrone?» «Aspettiamo». «Ma possono...» «Zitto!» disse Tremal Naik, stringendogli un braccio con forza tale da arrestargli il sangue. «Cosa hai udito?» mormorò il maharatto, battendo i denti. «Guarda laggiù! Non ti sembra che i bambù della giungla si muovano? È vero, padrone. Punti. Fece udire per la terza volta il suo lamentevole urlo. Che fu seguito dalle note acute del misterioso Ramsinga. Tremal Naik si strappò dalla cintura di pelle di tigre una lunga e ricca pistola incrostata d'argento e l'armò. In quell'istante un indiano d'alta statura, seminudo, armato d'una sola scure, si slanciò fuori dai bambù, correndo a rompicollo verso la capanna. «Agur!» esclamarono a una voce Tremal Naik e il maharatto. Punti gli si slanciò contro, urlando lugubremente. «Padrone! Padrone!» rantolò l'indiano. Giunse come un fulmine dinanzi alla capanna. Barcollò come fosse stato colpito da un improvviso malore. Stralunò gli occhi. Gettò un grido strozzato come un rantolo e piombò fra le erbe come albero sradicato dal vento. Tremal Naik gli si era precipitato sopra. Una esclamazione di sorpresa gli sfuggì. L'indiano pareva moribondo. Aveva alle labbra una spuma sanguigna, tutto il volto lacerato e imbrattato di sangue, gli occhi stravolti e dilatati enormemente, e ansimava, emettendo rauchi sospiri. «Agur!» esclamò Tremal Naik. «Cosa ti è successo? Dov'è Hurti?» La faccia d'Agur a quel nome si contrasse spaventosamente e con le unghie sollevò rabbiosamente la terra. «Padrone! Padrone!» balbettò con profondo terrore. «Continua! Soffoco! Ho corso! Ah, ah, padrone!» «Che sia avvelenato!» mormorò Kammamuri. «No!» disse Tremal Naik. «Il povero diavolo ha galoppato come un cavallo e soffoca. Fra qualche minuto si sarà rimesso.» Infatti Agur cominciava a ritornare in sé e a respirare liberamente. «Parla, Agur!» disse Tremal Naik dopo qualche minuto. «Perché sei ritornato solo? Perché tanto terrore? Cos'è successo al tuo compagno?» «Ah, padrone!» balbettò l'indiano, rabbrividendo. «Quale disgrazia!» «Il Ramsinga l'aveva annunciata», mormorò Kammamuri, sospirando. «Avanti, Agur!» incalzò il cacciatore di serpenti. «Se l'aveste visto, il poveretto! Era là, disteso per terra, irrigidito, con gli occhi fuori delle orbite! Chi? Chi? Hurti! Hurti! Morto!» esclamò Tremal Naik. «Sì, l'hanno assassinato! Ai piedi del Banyan sacro!» «Ma chi l'ha assassinato? Dimmelo, che lo vado a vendicare!» «Non lo so, padrone! Raccontami tutto!» «Eravamo partiti per cacciare una gran tigre. 6 miglia da qui scovammo la belva, la quale, ferita dalla carabina di Hurti, fuggì verso il sud. Seguimmo per 4 ore la sua pista e la ritrovammo presso la riva, di fronte all'isola Rai Mangal, ma non riuscimmo a ucciderla, perché appena ci scorse si gettò in acqua, approdando ai piedi del Gran Banyan. Bene, e poi? Io volevo ritornare, ma Hurti si rifiutava, dicendo che la tigre era ferita e quindi una facile preda. Attraversammo il fiume a nuoto e giungemmo all'isola Rai Mangal, dove ci separammo per esplorare i dintorni.» L'indiano s'arrestò, battendo i denti per il terrore, e divenne pallidissimo. «Calava la sera», riprese egli con voce cupa. «Sotto i boschi cominciava a fare scuro e regnava un silenzio funebre che metteva paura. Tutto a un tratto una nota acuta, quella del Ramsinga, rimbombò. Mi guardo d'attorno e i miei occhi si incontrano con quelli di un'ombra che si teneva a 20 passi da me, seminascosta fra un cespuglio. «Un'ombra!» esclamò Tremal Naik. «Un'ombra, hai detto?» «Sì, padrone, un'ombra. Chi era? Dimmelo, Agur, dimmelo!» «Mi parve una donna.»
Una donna.
«Sì, sono sicuro che era una donna.»
Bella.
Faceva troppo scuro perché potessi vederla distintamente. Tremal Naik si passò una mano sulla fronte. «Un'ombra», ripeté egli più volte, «un'ombra laggiù. Se fosse la mia visione, continua, Agur.» Quell'ombra mi guardò per alcuni istanti, poi tese un braccio verso di me, invitandomi ad allontanarmi subito. Sorpreso e spaventato ubbidii, ma non avevo fatto ancora 100 passi che un urlo straziante giunse ai miei orecchi. Quel grido lo riconobbi subito. Era quello di Hurti. «E l'ombra?» chiese Tremal Naik, in preda a una estrema agitazione. Non mi volsi nemmeno indietro per vedere se era rimasta là oppure scomparsa. Mi slanciai attraverso la giungla con la carabina in mano e giunsi sotto al Gran Banian, ai piedi del quale, disteso sul dorso, vidi il povero Hurti. Lo chiamai e non mi rispose. Lo toccai, era ancora caldo, ma il suo cuore non batteva più.
Sei certo?
Sicurissimo, padrone. Dov'era stato colpito? Non vidi nessuna ferita sul suo corpo. È impossibile, te lo giuro. E non vedesti nessuno, nessuno, né udii alcun rumore. Io ebbi paura, mi gettai nel fiume, lo attraversai perdendo la carabina e riguadagnai la nostra giungla. Credo di aver fatto 6 miglia senza respirare, tanto era il mio spavento. Povero Hurti!